Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Buongiorno amici e ben ritrovati qui dagli studi di Young Radio a Burago. Oggi è, o meglio, questa settimana è la settimana santa perché ci stiamo indirizzando verso gli Oscar. Infatti domenica questa ci saranno gli Oscar.
Io che pensavo verso Pasqua, pensate, no? Invece no, gli Oscar sono molto più importanti, gli Oscar della Pasqua in questa trasmissione. Ben trovati da Rebecca e Christian, nuova puntata di 16 Noni che potete vedere in questo momento anche su Twitch in diretta video. Non lo ricordiamo mai che comunque c'è anche la diretta video oltre il podcast video che è su Young Radio. Oggi una, come dire, esaltata, una eccitatissima Rebecca, perché ve lo diciamo dopo, due film, un rewatch oggi, perché ogni tanto dobbiamo anche parlare dei film che arrivano in piattaforma. Se ve li foste persi al cinema, ho azzeccato anche il verbo,
sì, insomma, questa sì, è una roba, sì, sì, sei sul pezzo oggi.
Sono sul pezzo oggi. Beh, vi risuggeriamo dove andarli a vedere, un filmone tra l'altro molto interessante, una saga molto interessante. Poi un film inglese in questo caso con Yumpa Lumpa. Ah, non fa Lumpa Lumpa in questo
caso. Dai, iniziamo che è meglio.
This little gallery. 12 gods who were born on December the 25th, all of whom predate the existence of Jesus. I am sorry, but it is impossible to ignore the influence of one narrative upon another, or to ignore the fact that all these stories iterate into Star Wars, Episode 1, The Phantom Menace. Can you imagine thousands of years from now people accepting Jar Jar as a significant religious figure?
Beg your pardon?
Jar Jar. Jar Jar Binks.
Jar Jar, excuse me.
Never mind.
Eccoci con il primo film, stiamo parlando di Heretic, che debutterà al cinema domani, quindi giovedì 27 febbraio, ed è un horror religioso che vede nel suo protagonista niente meno che Hugh Grant, che
è lo tornato in grande spolvero Hugh Grant, Scherzavo su, insomma, Oompa Loompa, comunque l'avevamo già rivisto in ruoli anche un po' brillanti ma anche drammatici. È interessante Hugh Grant, come dire, un evergreen, non sì, smette mai di essere un attore piacevole. Comunque
sì, hai detto bene piacevole, perché come stavi dicendo l'abbiamo sempre visto, diciamo, nelle rom-com o nei film più drammatici. Questo è un thriller, un thriller horror dai tratti appunto religiosi, perché di fatto è il tema portante. Stiamo parlando di queste due ragazze religiose che di porta in porta vanno, diciamo, a portare quelli che sono i loro frutti della religione, cercando, diciamo, di andare a invogliare nuovi feleri, e di porta in porta vengono sempre rifiutate fino alla porta del signor Reed, cioè di Hugh Grant, che dalla clip, diciamo, si può anche notare, ma nel corso di tutto il trailer è un personaggio che si mostra fin da subito disponibile, che accoglie le ragazze in casa, in una casa che a primo impatto sembra appunto graziosa, le fa sedere sul divano e gli dice che sua moglie, quindi la signora Reed, stava appunto preparando una torta, e quindi che è comunque con loro all'interno della casa per, diciamo, andare anche a rassicurare le ragazzine. E in realtà ben presto le fedeli scopriranno che questa signora Reed, quindi la moglie di Hugh Grant, in realtà non esiste, e che il profumo della torta che sentono sarà il profumo, o meglio l'odore della candela. E in quel momento capiscono l'incubo da cui dovranno uscire, e infatti nel momento in cui lo capiscono vogliono subito uscire dall'abitazione. E Hugh Grant, quindi il signor Reed, dice che l'unico modo per uscire è in realtà dal retro della casa, e per farlo dovranno, diciamo, scegliere fra due porte che le condurranno in due direzioni differenti. E niente meno è un film che ha i tratti appunto di un film horror, thriller io direi più che altro, e di un film che diciamo non perde diciamo, quella sfumatura di labirinto, perché loro sono immersi in questo labirinto da cui dovranno uscire. E tra l'altro la cosa interessante è che io non sapevo personalmente, e Hugh Grant l'ha affermato, è che per i suoi personaggi lui scrive una sorta di biografia. È come per l'appunto immedesimandosi in un personaggio, cerca... Ogni attore in teoria dovrebbe appunto cercare quelli che sono gli interrogativi dietro a cui si cela il proprio personaggio per entrare anche meglio della parte. E il personaggio Hugh Grant, quindi il signor Reed, cioè Hugh Grant andando a immedesimandosi e a interpretare questo personaggio, è andato un po' a capire quelli che sono i propri problemi, i problemi che questo personaggio ha subito nel corso della propria infanzia, perché anche l'obiettivo più che altro di questo personaggio, anche di Hugh Grant, è far percepire allo spettatore che questo personaggio non è il semplice cattivo, ma è un personaggio che soffre, e quindi non è empatizzare come già abbiamo visto in Mussolini, ma a comprendere che è ben diverso.
No, interessante, perché ultimamente film horror, che magari non sono proprio horror, esatto, nel classico accezione dove ci sono sangue, morti, quindi non splatter, ma horror nelle situazioni, nelle ambientazioni, che sono anche quelli che personalmente mi piacciono di più,
sì,
perché sono quelli
me,
che mi danno quel brividino alla sì, schiena. E
sì,
poi gli horror di questo genere, o meglio questi thriller dove... È una situazione che potrebbe accadere veramente,
esatto,
cioè lui
esatto,
si presenta come il buon samaritano che accoglie le persone e poi in realtà di questo non ha nulla. Hanno scelto tra l'altro la religione mormonica come religione di fondo, ma sappiamo che poi queste cose sono accadute e accadono ancora, quindi a me fanno molto più paura quelli che sì, come horror, anche se poi non si vedono uccisioni o cose di questo genere, questi perché penso che, cavolo, potrebbe accadere, potrebbe essere il vicino di casa mia, potrebbe
essere
qualsiasi persona che tu pensi che sia una persona, come dire, insospettabile, perché poi spesso e volentieri non andiamo a pensare, come ci ha fatto vedere per esempio alcuni serie TV o film dove i protagonisti erano degli assassini psicopatici reali e non reali,
sì,
che sembravano la persona più tranquilla della porta accanto.
Esatto, e secondo me risiede proprio qua la differenza anche tra thriller e horror, e anche potremmo dire il genere migliore, perché l'horror personalmente
non trovo,
cioè lo posso anche apprezzare, però non trovo tantissimo il senso a livello proprio emotivo di quello che ti rimane, mentre il thriller, andando
po'
a scandagliare quello che è l'animo umano, la psiche, diciamo è tratto anche dalla nostra realtà, quindi riesci anche meglio a empatizzare con il quotidiano. E come hai detto te precedentemente, già oggi ho visto anche una sorta di thriller, in realtà le persone che sono i veri responsabili sono le persone più ordinarie, ed è quello che in realtà fa più paura,
esatto.
E dovrebbe almeno.
Vabbè, rimaniamo in tema, sì, qui un po', non saprei come definirlo, non è proprio un horror però insomma.
Proviamo. Ray Watch.
E siamo a Furiosa, quinto capitolo del franchise Mad Max, ormai primo del 79, ragazzi, cioè proprio una vita fa, ma siamo di nuovo tornati indietro questa volta, a differenza di Furiosa Fury Road, che era invece... diciamo dopo questo sarebbe il prequel o addirittura uno spin-off, lo potremmo definire, dove
sì,
infatti vediamo Furiosa da bambina e crescere. Qual è la cosa molto interessante, che un po' varia dagli altri film di Mad Max, è proprio la scelta di creare 5 capitoli dell'arco narrativo, dove vedremo nell'arco di 15 anni quindi la crescita di questa ragazza che poi diventerà Furiosa a tutti
sì,
gli effetti
sì,
per tutta una serie di vicissitudini, strappata da queste bande motociclisti. Ecco, è divertente dal mio punto di vista vedere una saga cioè ormai nel 2025, dove però
sì,
ancora, come dire, i gruppi motociclisti, queste cose molto on the road che andavano di moda negli anni 70-80, rimangono ancora molto costanti. Poi ovviamente
sì,
con una narrazione che comunque diventa moderna nel momento dello sviluppo del 2025. Comunque un arco narrativo, quindi dicevamo, da bambina strappata alla terra ricordiamo per chi non conoscesse tutta la saga, vi consigliamo di andarla a vedere, che stiamo parlando di un film basato in un futuro post-apocalittico in Australia, dove dopo uno scoppio di una guerra nucleare si creano delle bande di sopravvissuti che sono molto motorizzate, nel senso in questo caso ci sono delle isole dove ancora esiste del cibo, dell'acqua, e chi possiede questo ovviamente è ricco, ma ci sono anche delle altre isole dove ci sono altri prodotti, diciamo il petrolio, il gas, perché i mezzi che loro utilizzano, motociclette piuttosto che jeep eccetera, devono essere alimentate, e quindi ci sono questi scambi, si parla di baratto fondamentalmente. E tutta la saga invece di Furiosa è centrato intorno alle donne, alla fondamentale, all'importanza della donna anche come elemento di vita. Soprattutto in Fury Road vediamo come le donne sono utilizzate, perché non nascono più bambini sani, o comunque ci vuole molta fatica a far nascere bambini sani, e quindi le donne sono molto importanti. E una delle cose che non fanno nascere bambini sani è, oltre a tutto, le radiazioni, ma anche l'alimentazione, la mancanza di acqua, l'eccessivo caldo e così via. E quindi in questa invece parte avevamo lasciato in Fury Road la nostra protagonista alla guida di questi camion, e quindi già una donna adulta. E in questa scopriamo come ha perso il braccio, per esempio, no? Quindi sarà proprio tutti gli antefatti che poi porteranno alle vicende di Fury Road. Non credo che nell'idea di Miller il quinto capitolo debba essere guardato prima del quarto, in questo senso, ma serve proprio a darci l'idea un po' postuma di quello che è stata tutta la saga di Furiosa. Interessante, perché poi questa, come dire, questa sequenza di cinque atti, potremmo chiamarli così, ci fa vedere anche due attrici che interpretano Furiosa. Abbiamo Furiosa, diciamo così, adulta, che è Anya Taylor-Joy, che ovviamente la conosciamo. Invece non trovo chi è la Furiosa giovane, vediamo se la trovo. No, non la trovo, vabbè, comunque. E poi c'è un'altra attrice che interpreta Furiosa giovane, ma non vi so dire adesso. Adesso mi sono perso il pizzino con il nome. Quindi abbiamo anche due attrici che interpretano due fasi della vita, e anche la crescita, l'arrivo dei sentimenti che poi vengono infranti, non per forza sentimenti di tipo sessuale, ma anche la mancanza, per esempio, di una figura materna, ma anche di una figura paterna. Questa cosa si farà sentire, benché poi sappiamo che Furiosa cresceva in un ambiente molto matriarcale, molto femminile e così via, e si vede catapultata proprio in un ambiente invece maschilista, dove la legge è quella del più forte, del prevaricatore, di quello che si vende meglio. E tra l'altro vediamo nella figura, insomma, del coprotagonista di questa serie, ovviamente in negativo potremmo dire così, Chris Hemsworth, che fa Dementus, che è questo sobillatore anche un po' populista, un po' socialista, potremmo dire così. Lui fa queste arringhe in pubblico dicendo: io vi darò più cibo, più acqua, ma spotestiamo Lone War Boy, che sarebbe l'altro cattivo interpretato da Sam Mills, questo vecchio, diciamo, capo con una schiera anche di fedelissimi, entrambi sanguinari, con questo però dalla sua parte lui ha questo esercito che abbiamo visto qui combattere, che usano questi spray. Quando usano quello spray vuol dire che si vanno ad ammazzare, pronti a morire, a sacrificarsi. E quindi nasce questa faida con questo leader un po' più conservatore, che potremmo dire così, e l'altro molto più socialista. Però in realtà non è vero, perché poi alla fine si infrange questo sogno di benessere, e alla fine anche lui dovrà cedere a tutta una serie. Ma tutto questo tenuto con che cosa? Con la forza, con la prevaricazione, con l'omicidio, con la cattiveria. E in tutta questa cattiveria Furiosa in realtà cerca di rimanere fino ad un momento del film, che poi lo capirete anche voi, dove lì invece diventa più cattiva, più acida, più, insomma, intransigente. Un film che io personalmente ho apprezzato e ne riparliamo oggi perché è arrivato, è uscito l'anno scorso, quindi qualcuno magari che adesso è arrivato dice vabbè, ma perché state parlando di Furioso che è uscito l'anno scorso nel 2024? Perché è arrivato in piattaforma da proprio lunedì, è disponibile sia on demand che nei canali ovviamente Sky Cinema 1 su, l'ho detto, su Sky, quindi se avete voglia di, non l'avete visto, avete voglia di rivederlo, sicuramente è una visione molto interessante, anche perché dicevo prima, no, è ancora c'è questa ambientazione degli anni 70 con i gruppi di motociclisti che andavano molto di moda, e quello è molto evidente, si vede ancora. Però allo stesso tempo i temi che vengono trattati, quindi anche all'epoca sicuramente, ma ancora oggi sono sempre temi molto, come dire, attuali, visto che di leader che deviano verso le dittature, verso la violenza, verso la prevaricazione. Per esempio, a proposito di attualità, lui a un certo punto conquista questo, questa isola, diciamo, di raffinerie con questo lago di petrolio tutto intorno, e lui detta le condizioni: io ho il petrolio, quindi voglio più acqua, voglio più cibo, voglio più cose. Quindi, insomma, cose che noi oggi, come dire, stiamo sentendo. Se vuoi il mio aiuto dobbiamo fare così. E poi c'è tutto gli intrighi, tutto i sotto, come dire, tutti i modi per fregare l'altro e prendere il potere, perché poi alla base di tutto questo ragionamento c'è il potere. Quindi secondo me è un film, il quinto film appunto di questa saga che ormai dura da veramente tanti anni, e non sarà l'ultimo, non sarà l'ultimo probabilmente. Aspettiamo di capire che cosa partorirà la ancora di questo regista. Ma adesso attenzione, perché adesso ci spostiamo alle serie TV, e qui insomma, oggi c'è grande spazio, grande spazio.
Dio è il bene, tutto ciò che è bene. Dio è in ogni cosa che ci circonda.
Ma allora sta pure nelle cose brutte.
Ilaria, ma la senti questa bambina? Le cose brutte succedono perché gli uomini cadono in tentazione.
Allora gli uomini sono più forti di Dio?
No, Dio onnipotente è al di sopra di tutto e di tutti noi, Modesta. Quando sarai grande studierai teologia. E tutti questi misteri ti si sveleranno.
Perché quando sognoranne? Io voglio sapere ora.
Perché appena imparato a leggere e scrivere, non capiresti niente.
Nella conoscenza si procede per gradi. Madre! 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 Madre!
Finalmente possiamo parlarne, stiamo parlando dell'Arte della Gioia, miniserie che debutterà su Sky il 28 febbraio.
Questo venerdì,
e che già era arrivata nel cinema quest'estate, mi pare in due giornate. E di cosa parla questa serie? Dunque, questa serie parla evidentemente della protagonista Modesta, interpretata da Tecla Insolita, che viene catapultata in questo convento a seguito di, potremmo dire, un incidente. Che la cosa negativa, tra virgolette, dell'anteprima, perché appunto sono stata all'anteprima di questa serie, quindi l'ho vista
sei
tutta,
ore
è che,
tipo, non lo
sì,
so.
Sì, sei ore, è che non so quanto limitarmi nella trama. Comunque, questa protagonista che viene appunto catapultata in questo convento a seguito di un incidente che la porta, diciamo, via dai propri genitori, perché non ci sono più la propria famiglia, e in questo convento sarà la prima tappa di una serie di piccole conoscenze, perché in realtà il clou di questa serie, o meglio uno degli aspetti importanti, sta proprio nella sete di coscienza, nella sete di sviluppo e di presa di azione della nostra protagonista, che dagli antipodi, insomma, dalla propria infanzia, cresce pian piano a seconda dell'ambiente circostante. Io sono stata alla conferenza stampa di questa serie questo lunedì, quindi
infatti la vedete radiosa.
Io
eccetera,
sono abbastanza radiosa.
Ho fatto questo bagno tra le protagoniste, perché abbiamo lasciato Furiosa Mad Max, che dicevamo lei era cresciuta in questa famiglia femminile, quindi la donna è protagonista.
Infatti,
e qui infatti abbiamo ancora delle donne protagoniste, anche su vari aspetti della vita, dal convento, le suore, fino anche alla sessualità. Quindi non è una serie che parla di donne in convento, ma è una serie che parte da alcuni principi per arrivare da altre parti. Non abbiamo detto una cosa molto importante: ma chi è la regista di questa serie?
Io sì, stavo arrivando con calma. Allora, la regista di questa serie è Valeria Golino, e nel cast, adesso andando pian piano a dirlo con calma, abbiamo Tekla Insolita, che è la protagonista, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Jasmine Trinca, che interpreta appunto la madre superiora. E io direi di partire così, nel senso che questa protagonista è immersa in questo ambiente e non soltanto riscopre, appunto, o meglio scopre quella che è la sua persona, ma la propria sessualità, il proprio desiderio, e mi sembra il punto fondamentale per presentare questa serie, perché a mio avviso doveva essere una serie con un taglio femminile. Cioè, la regista di questa serie è Valeria Golino e gli episodi sono ben 6, è una miniserie. Soltanto nel quinto episodio il regista è un uomo, però secondo me il taglio femminile si vede molto, si traspare a livello di come è raccontata quello che è il desiderio femminile, la sensualità e la scoperta di se stessi, al di là poi della fotografia. E è una serie che dalla conferenza stampa si percepisce come, o meglio è stato detto come, in realtà questa serie doveva essere fatta
prodotta
sì, insomma, da Valeria Golino, e che la sua visione doveva essere portante per adattare il romanzo, perché questa serie per l'appunto è tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza, e attraverso appunto questa la sua visione è trasferita nell'intera miniserie. E la regista, quindi Valeria Golino, ha tenuto molte volte a dire, e infatti mi ha sorpreso molto, anzi sono rimasta molto sbalordita, e in senso positivo ovviamente, la sua modestia, perché come ben sappiamo, e come lei stessa ha detto, il cinema è un'arte collettiva, ma sottolineo anche i protagonisti che questa serie non avrebbe avuto questo risultato se non fosse stata un'arte collettiva, cioè un'arte completamente creativa, dai sceneggiatori agli attori.
No, volevo aggiungere che Goliarda Sapienza è morta, e il suo romanzo per 30 anni in Italia non lo hanno proprio, come dire, calcolato, lo hanno rifiutato, era troppo impattante a quanto pare. Poi è stato scoperto in Germania e pubblicato in Francia 10 anni dopo la morte della sua autrice, quindi non l'ha visto neanche pubblicato lei tendenzialmente. Poi in Italia adesso è pubblicato da Einaudi, ed è liberamente tratta ovviamente la serie da questa cosa qui, da questo romanzo qui. E quindi è interessante, perché è un tema che, io non so, tu la serie l'hai vista, ti sono sembrati temi così, come dire, incomprensibili per gli italiani? Cioè, secondo te qual è stato il motivo per cui le case editrici hanno avuto paura di un libro? Cioè, quando si mette già all'indice un libro è sempre, a proposito di attualità, in questi giorni è successo di tutto, ma perché secondo te potrebbero aver messo all'indice un libro che parla di queste tematiche, che vanno dalla sessualità alla religione ad altre cose?
In realtà quello che hanno tenuto a ribadire molto nella conferenza stampa è proprio la parola scabrosità, e come ascolteremo a breve un audio, in Francia, la Francia è stata uno dei primi paesi che ha accolto questo romanzo, ma che non ha accolto invece la miniserie, perché in qualche modo, ci tiene anche a ribadire la Valeria Bruni Tedeschi, questa serie è una dei perché anche è così forte, perché racconta quella che è la complessità umana e quella che è la complessità anche dei vari rapporti umani. E diciamo, la sceneggiatrice, comunque una che ha partecipato chiaramente alla produzione di questo film, ci tiene a dire come... no, aspetta, mi sono persa. Ci...
Sentiamo l'audio intanto.
Sì,
di chi era l'audio che...
Di Valerio Bruni Tedeschi, sì.
La parola censura che mi fa pensare a qualcosa, non so se riesco a dirlo bene, però c'ho una cosa confusa che però è precisa lo stesso, di questo libro che all'inizio in Italia non è uscito perché c'è stata una censura, perché questo libro è molto, dico, Il Diario della Sapienza, è molto libero, molto insolente, invece è uscito in Francia, scusami, è uscito in Francia, che ha avuto un enorme successo, e grazie alla libertà editoriale della Francia e di culturale della Francia, tac, poi è uscito in Italia ed è, ecco, e questo è stato il destino del libro. E adesso c'è il film, e il film, stranamente, seguendo sempre questo destino strano della libertà e di quanto la libertà faccia paura, invece cosa è successo? Che in Italia è accolto, mi sembra, in modo veramente meraviglioso, è già uscito al cinema, eccetera eccetera, invece in Francia, che in questo momento è un paese molto moralista in modo profondamente pericoloso secondo me, invece non riesce a essere venduto, perché c'è questa specie di strano rivoltamento della situazione tra l'Italia e la Francia. Questa parola censura mi ha fatto pensare a questa cosa che per me oggi, forse perché abito in Francia, mi sembra una cosa da dire, del pericolo del moralismo.
Ecco, forse più che censura è il moralismo quello che fa riflettere. E devo dire che da osservatore esterno, quindi da non cittadino francese, ma neanche osservatore più di tanto della vita francese, sì, in questo momento, a parte Macron che zittisce Trump, sì, che è la cosa più bella del mondo, però non immaginavo che ci fosse un po' questa sensazione, questo vissuto da parte di chi ogni giorno vive e lavora in Francia. Ed è una cosa interessante, perché noi invece dal nostro punto di vista penseremmo che forse in questo momento c'è molto moralismo. È vero che arriva, sì, su Sky, non, sì, arriva alla Rai. Questo sarebbe stato un ottimo prodotto Rai, sia per come
per quello
con
che
tutto,
tratta,
con,
sì,
tutto rispetto per Sky, che fa sempre delle ottime cose, ma ce lo saremmo aspettati da un libro di questo genere, da un cast di questo genere, da Rai Fiction. Per fortuna abbiamo Sky, per fortuna, sì, abbiamo una piattaforma come Sky, che invece sta producendo tanto, arriveranno anche tra pochissimo altre cose molto interessanti, e quindi insomma è interessante questo dualismo, che noi non avremmo mai pensato che la Francia in questo momento è più bacchettona di noi, ecco, per dirla così.
No, sono d'accordo, e ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, infatti il filo mi è venuto, e all'audio, in realtà poi un'altra sceneggiatrice, parlando, ha rilevato come, venendo anche una serie o un film comunque 10 Capodanni, che è un prodotto francese, in realtà si noti quasi la Francia sia più accessibile in Francia parlare dei rapporti fra uomo e donna a livello proprio di amore libero, che ancora parlare di amore omosessuali fra donna e donna, fra uomo e uomo. Ed è quello che, come hai detto te, spaventa più.
Sì.
E tra i vari protagonisti, appunto, di questo film, e coloro che lavorano da dietro, intendo sempre, è che sta diventando anche, purtroppo, rilevante anche percepire come ormai il cinema, che non deve avere questo paletto, ti debba scontrare anche con il turbamento dello spettatore. Cioè il cinema, la narrativa e l'arte, vanno a sottolineare, non devono, diciamo, avere questi paletti nel lo spostare, diciamo, lo spettatore dalla propria zona di comfort, perché in realtà l'arte, quindi il cinema, dovrebbe turbare.
Assolutamente,
in un certo
dovrebbe
senso.
Essere proprio, è come l'horror di cui abbiamo parlato,
esatto,
prima, dovrebbe,
esatto,
proprio darti una scossa. L'arte dovrebbe essere non la tua zona di comfort, ma tutt'altro, dovrebbe essere scomoda. Anzi, qualcuno lo diceva, no? L'arte deve,
sì,
essere,
l'arte
scomoda,
deve essere scomoda,
e deve scuotere le coscienze delle persone.
E di fatto, la protagonista di questo film va a scuotere un tema principale, che è quello del vivere il proprio amore. E di fatto, è una frase che mi ha colpito molto, è quello del vivere il proprio amore il più liberamente possibile, perché non soltanto senza il giudizio altrui sei più libero, ma cresci te stesso a livello di persona, ma proprio complessivamente, rispetto invece a chi lo reprime, che soccombe.
Ricordiamo che poi la conferenza stampa è stata a Roma proprio lunedì, c'era tutto il cast, sì, gli autori, la regista. E cosa ti ha colpito di più di questa conferenza stampa nei contenuti, diciamo?
A me ha colpito personalmente l'andare sempre a sottolineare che questa miniserie è una miniserie corale, è una miniserie, come detto precedentemente, che non avrebbe avuto luogo se non attraverso il cast. E attraverso il cast.
E tu sei, come dire, d'accordo su questa cosa qui che l'hai vista? Cioè...
Sì, assolutamente. Ma mi ha anche molto colpito la modestia di tutti i personaggi e quanto in realtà questa serie, che in realtà inizialmente non è che vuole essere femminista, però indirettamente, chiaramente lo è.
Quantomeno di emancipazione femminile, perché noi poi... Sì. Identifichiamo sempre il femminismo, ma c'è una parte anche che non è esattamente femminismo, ma è emancipazione femminile, sì. Che non è strettamente legata al femminismo, che fa parte del femminismo, sì. Sicuramente.
E tra le altre cose, è stata fatta, diciamo, una domanda riguardo a quanto questa serie rispecchi, seppur siamo nella Sicilia del Novecento, rispecchi ancora oggi la società, e di quanto sia stato importante trasportarla anche al cinema, perché in realtà, come detto precedentemente, in Francia è ancora un tabù, seppur sembra un paradosso, però in Italia, e questo Valerio Golino ha tenuto a dirlo, siamo liberi senza accorgercene indirettamente,
in alcuni momenti
così. E tra i vari aspetti importanti è stato chiaramente la presentazione dei personaggi, e quello che poi si nota anche nella serie, che la nostra protagonista, quindi Tecla, il vero nome dell'attrice, che nel film si chiama, nella miniserie si chiama Modesta. Era che all'epoca, perché questa serie comunque è nata
nel 1900, quindi...
No, intendo la serie.
Ah no, la serie, però dici contemporaneamente.
È relativamente vecchia, cioè di 2 anni fa, però sì, rispetto adesso sì. Lo è. E è il fatto che lei aveva 18 anni, cioè lei è 2004 rispetto a me che sono 2005, e hanno chiesto proprio che cosa ha portato di lei in questa serie, perché è una serie appunto estremamente, potremmo dire, di scoperta, di crescita personale, e lei giustamente ha detto l'incoscienza.
Ed certo.
È una serie che in qualche modo, ha detto anche della protagonista, è un personaggio che ogni attrice vorrebbe in qualche modo interpretare, anche diciamo a livello stimolante, perché è stato un ambiente che in qualche modo l'ha protetta e gli ha permesso di esprimersi liberamente sotto il filtro chiaramente della Golino, che tiene ad avere un filtro che non vuole essere assolutamente volgare, e che va a trattare sempre personaggi che non vanno sotto la classificazione della moralità, perché sono dei personaggi che in qualche modo vanno a costruire la propria moralità, che non sono in un certo senso immorali, ma che la vanno a costruire e quindi a scoprire il proprio senso della propria persona.
Per chiudere, ricordiamo anche che questa serie ha già vinto un sacco di premi, perché ha vinto il Davide Donatello, il Nastro d'Argento, il Globo d'Oro, il Ciak d'Oro, la Colpa Volpi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e che Valeria Golino fa parte anche ha partecipato come sceneggiatrice insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, e che il quinto episodio è diretto da Nicolangelo Gelormini, quello di Fortuna, Napoli 24, Lucia Amelio. Quindi insomma è una serie dove succede spesso nelle serie anche internazionali che alcuni episodi sono girati da più registi,
è una serie completamente
interessante,
organica,
anche questa cosa è molto interessante. Quindi esce il 28
e secondo me sarebbe interessante anche a fine serie parlarne, se la vedrai, perché un occhio maschile in questo caso serve. Per stimolare il dialogo, intendo.
Assolutamente. È dal 21 febbraio disponibile su Sky Arte, tra le altre cose. Poi invece arriverà il 28 su Sky Cinema 1. Va bene, comunque, credo anche in tutta la sua completezza. Quindi non sarà un episodio a settimana, perché non viene specificato.
No, saranno due, immagino, episodi.
No, credo che sia tutta rilasciata. Poi
Finalmente.
Potrebbe essere, non lo so, vediamo. Poi andiamo a vedere. Perché dice disponibile on demand, ma non mi dice che esce 2 volte a settimana. Quindi vabbè. Comunque dal 28 la trovate, oggi è giornata lunga, quindi dal 28 la trovate su Sky Cinema. Diteci magari anche voi se la vedete, se vi piace. Sicuramente la serialità, ma anche il cinema italiano quest'anno sta sfornando delle cose interessanti. Sì. Abbiamo parlato poco tempo fa del Conte di Montecristo, che ha avuto un sacco di successo anche all'estero, una coproduzione, guarda caso qui francese, cioè c'è la Francia, torna sempre,
sì.
I cugini francesi tornano sempre, che quella era Rai, quindi brava la Rai. Questa volta invece brava Sky, che porta in scena un libro che parla di temi molto interessanti. Ma con questo noi siamo in chiusura, dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi, che ci ascoltano in podcast sulle varie piattaforme, da Amazon Prime a Spotify a quello che vi pare, oppure in video. Quindi fai così con la manina, Ecco, salutiamo anche in video a chi ci guarda su è un po' grinch questa cosa, ma è carina, dai. Twitch in diretta, oppure in podcast video sul nostro canale Young Radio e il podcast 16 noni. E non ci resta che dirvi, intanto, guardate tanti film sulle
guardate
piattaforme.
Guardate gli Oscar e settimana prossima ne parliamo.
Settimana prossima, signore e signori, arriverà con le occhiaie così, perché
palese,
questa
è palese,
la notte.
Questo è palese, con la mia schedina dei film.
Esatto, e da lunedì a mercoledì non recupererà il sonno perso.
Esatto. E buona serata, settimana prossima.
Ciao a tutti.